Nel numero di luglio 1910 della rivista mensile del Touring Club italiano è pubblicato un articolo dal titolo Una impressione, che con un linguaggio vivace e ricchezza di dettagli racconta di un soggiorno estivo in Alta Engadina. Il testo è parte della serie Nuove lettere di una viaggiatrice e porta la firma di Matilde Serao, protagonista della scena culturale napoletana a cavallo del secolo scorso, autrice tra l'altro del romanzo Il ventre di Napoli e fondatrice del quotidiano Il Mattino. Che cosa mai pensano tutti costoro in quest'ora antelucana, quando il sole non è sorto ancora e il cielo ha una tinta dove di un pallido argento e dove di un chiaro acciaio? Che pensano costoro, uomini, donne, bimbi, che vanno e vengono sulla piazzetta innanzi al piccolo e bianco albergo, mentre le carrozze di posta, una dopo l'altra, si vengono a mettere in fila per accogliere i viaggiatori, per portarli lassù, lassù, in Alta Engadina? Le donne sono succinte nelle gonne brevi e scure, hanno chiusa la testa e il volto nei grandi veli fitti. Gli uomini sono in calzoni corti e giacchette pesanti e grosse scarpe di già e portano con cura l'astuccio delle loro racchette da tennis o quello dei bastoni del golf. I bimbi sono avvolti nei loro grevi mantellotti rotondi, alcuni incappucciati. Che pensano? 9 ore intere essi debbono passare in quelle vetture larghe e comode, tirate da robusti e bei cavalli che scuotono la testa costantemente, facendo tinnire i loro campanelli argentini. 9 ore intere, salvo una fermata di 40 minuti a Vico Soprano per cambiare i cavalli. 9 ore invincibili, ineluttabili, per giungere a Saint Moritz. Molti di questi volti di donne, uomini e bimbi sono smorti e stanchi per aver troppo poco dormito, per essersi vestiti in fretta, per aver sorbito troppo in fretta il caffè e latte. Molti volti sono pensosi, alcuni indifferenti. E qua e là si ode ripetere la brevissima frase 9 ore. In varie lingue, come se fosse un'idea fissa, un pensiero dominante, un piccolo incubo segreto che si appalesasse involontariamente. 9 ore di carrozza. Qualche donna sospira salendo in vettura, qualche uomo scrolla la testa e ognuno, chi con aria preoccupata, chi rassegnata, cerca di acconciarsi meglio nel suo posto con un piccolo cuscino o un plaid arrotolato. 9 ore. Sono molte. Sono troppe, sono lunghe, sono lente, sono lentissime e lunghissime per molta gente che deve salire lassù e vorrebbe giungervi presto, 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 in ferrovia, in automobile. 9 ore di vettura, 9 ore, 9 ore, seguitano a esclamare, a borbottare, a mormorare i più impazienti e i più nervosi. I cavalli pesantemente scalpitano. Si va. 8-10 vetture, ognuna con 8-10 persone. Si va. Chi si concentra, chi socchiude gli occhi, chi fuma sigaretta su sigaretta, chi apre un libro e lo richiude, chi scorre distrattamente un giornale, chi sfoglia una rivista illustrata, chi sbadiglia e chi sonnecchia. Ma chi mai è felice fra tutti costoro di fare 9 ore di vettura dalle 6 di mattina alle 3 pomeridiane? Pare impossibile, ma vari sono felici di ciò fra questi viaggiatori. Anzi, qualcuno è assai felice di questo tragitto lento e lungo. Uno, poi, ne è felicissimo. Io sono questo viaggiatore felicissimo. Nulla mi interessa, nulla mi attrae, nulla mi piace più di questa lenta ascensione verso la montagna in un volgere di tempo che sembra agli altri interminabile e che parrà a me, quando io sarò giunta, troppo corto. Nulla carezza più la mia anima, nulla lusinga più la mia fantasia, nulla concentra ed esalta più il mio tacito sogno che questo viaggio in vettura al passo sicuro dei grossi buoni cavalli, allo squillo tenue dei loro sonagli. Siamo pochi a essere felici e ci riconosciamo fra di noi da una vettura all'altra. Ci riuniamo nelle brevi fermate, ci scambiamo uno sguardo fraterno, anche essendo estranei e ignoti l'uno all'altro. Ci sorridiamo come cittadini di una stessa patria ideale quando risaliamo quasi allegramente in vettura, mentre tutti gli altri, gli infelici, sospirano, gemono, si lamentano, sbuffano, cavando 100 volte l'orologio, domandando 100 volte ove si trovino. Io e gli altri pochi sogniamo un interminabile sogno, andando, salendo, salendo. Ma più che dal nostro spirito, il sogno ci viene dalle cose che vediamo intorno, che vediamo bene, che vediamo minutamente, in ogni più grandiosa linea e in ogni più lieve dettaglio. Le verdi praterie montane smaglianti di fiori freschi, e i profondi boschi di pini oscuri, e il bianchissimo torrente che sfuma sui macigni, e le enormi rocce precipitate dall'alto l'inverno, e il fiottio del ruscello fra i piccoli sassi, e la cascata candida come la neve lungo la nera parete brulla del monte, e il lago immoto sotto le nuvole che fuggono e vi si riflettono appena, e le piccole case dalle finestruole adorne di pianticelle fiorite, e i solinghi alberghetti di legno ove rosseggia sui veroncelli il ciclamino, e le vecchie donne che discendono dai colli con la gerla carica di fascine. Tutto scorgiamo noi, i felici, io il felicissimo, e ognuna di queste cose è un lieve brandello di sogno, ognuna di queste cose ci dà una visione interiore, breve, vanente, soavissima. Ah, perché mai questo viaggio deve finire così presto? Perché mai non dobbiamo noi viaggiare sempre così, dappertutto, in vettura, con sapiente lentezza, imprimendoci negli occhi e nell'anima ogni linea del paesaggio? Perché mai non attraversiamo così tutta l'Europa, mettendovi un tempo incalcolabile, ma sognando anche un sogno innumerevole? Oggi vi è un avvenimento singolare in St. Moritz, di una così rara singolarità che il nostro animo curioso ne è scosso e penetrato. È una superba automobile, una Mercedes da 80 cavalli, una macchina possente, una carrozza che sembra una casa piena di tutte le comodità e di tutte le raffinatezze introdotte per rendere facile, agile e divertente la vita dei grandi turisti, dei grandi vagabondi che hanno la fortuna di possederla. Ah, quanto sono profondamente annoiati, anzi infelici, questi grandi vagabondi. 2 signore e 2 uomini, uno chauffeur e un meccanico, 6 persone, stamane. Non vedete? La loro Mercedes è ferma dalle 8 di stamane sulla piazzetta di St. Moritz, sequestrata, diciamo così. Le automobili non circolano nei grigioni. E costoro, i ricchi, capricciosi e sventurati turisti, non lo sapevano. Sono entrati dal passo del Bernina venendo dall'Italia. Sono giunti qui e sono stati fermati implacabilmente. Non solo debbono pagare un'ammenda di lire 300, questo non importerebbe, ma non possono procedere oltre. Ma guardate dunque! Per andarsene, questa automobile deve spegnere il suo motore, deve essere trasportata dai cavalli, a passo lento. Vi hanno attaccato prima 2 cavalli, non bastano. Ve ne hanno attaccati 4, non bastano. Ce ne vogliono 6. Sono 3 coppie di 3 grossi cavalli attaccati a questa macchina imponente. 6 cavalli. Pare un convoglio funebre di prima classe. Dentro i turisti hanno più che mai l'aria immensamente seccata. Noi sorridiamo un po', poi finiamo di sorridere. Quei 6 forti e grossi cavalli, non sappiamo perché, hanno l'aria lugubre e pare che scrollino il capo, convinti di dover fare una fatica pesante, una fatica estenuante. Non sembrano in verità in attitudine di trionfo sulla loro gloriosa rivale, l'automobile. E in verità anche noi, innamorati del turismo più lento, più lungo, più minuzioso, innamorati dei viaggi a piccole giornate e a piccole tappe, anche noi pensiamo che questa non è una vittoria, né dei cavalli né del nostro oscurantismo. Ah, è tanto poetico viaggiare pianissimamente, ma quanto deve essere poetico viaggiare in una velocità immensa, come sopra un carro di fuoco, come Elia profeta. Ah, sì, è un sogno di soavità e di benessere quello che si nutre nella propria fantasia durante il molle tragitto in vettura. Ma è certo un sogno di ardore, un sogno di ebbrezza, quello che palpita e freme e moltiplica la vita quando si viaggia divorando la via a 80 km l'ora. È bello, vero, il nostro sogno? Ma l'altro forse è più bello. Forse pensiamo, perché non lo conosciamo, l'altro sogno. E i buoni cavalli che sempre carezzano col loro passo uguale le nostre intime fantasie, oggi hanno tarpato le ali al sogno degli automobilisti. Tutti i sogni debbono nutrire l'animo umano e a nessuno di essi si debbono recidere le ali.